Passiamo a vedere un primo esempio di descrizione VHDL di un circuito. Passiamo alla slide 21, dove vediamo il diagramma logico di un comparatore binario, vale a dire un circuito che indica quando i due bit posti in ingresso sono uguali. Allora, vedete che il circuito è molto semplice. Vediamo ora di capire come è possibile descrivere questo circuito in VHDL. Allora, sulla parte destra della slide vedete il codice VHDL che dopo andremo a eseguire e simulare. Successivamente vi farò dei video dove si vede come lanciare i comandi e come vedere input e output di questo particolare codice. Allora, in verde vedete indicati i commenti che sono sempre preceduti dal simbolo doppio meno e indicati in verde. Allora, prima di tutto dobbiamo dichiarare quali librerie e quali package usiamo. Come vi ho già detto, nel corso useremo la libreria IEEE e in particolare il package IEEE STDlogic 1164. La prima cosa da fare è quella sempre di dichiarare la nostra entity. Dobbiamo dare un nome alla nostra entity, ovviamente possiamo dare il nome che vogliamo, ma essendo un comparatore possiamo chiamare la nostra entity comparator. Per cui entity comparator is, dopodiché dobbiamo andare a definire le porte. Allora, le porte sono semplicemente individuabili andando ad analizzare il diagramma logico. Le porte sono tutti i segnali di ingresso e di uscita, in questo caso A, B e Z. Ovviamente A e B sono i nostri segnali di ingresso, mentre Z è il nostro segnale di output. Per cui la nostra port avrà A e B in STDlogic per andare a indicare che A e B sono porte di input di tipo STDlogic. Z invece sarà un out STDlogic, proprio perché Z è un segnale generato in uscita dal nostro circuito ed è di tipo standard logic. Dopodiché dobbiamo chiudere la parentesi rotonda e mettere il punto e virgola per dire che la dichiarazione della porta, cioè dell'interfaccia col mondo esterno del nostro circuito è terminata e possiamo anche andare a scrivere end comparator che ci va a dire che questo chiude la dichiarazione della nostra entity. A questo punto quello che dobbiamo andare a fare è descrivere l'architettura del nostro comparatore, per cui andiamo a scrivere architecture e gli possiamo dare un nome, io qui ho scelto arc of comparator. È importante che comparator sia lo stesso nome che abbiamo usato per la entity, is. Dopodiché andiamo a definire quali sono i nostri segnali. Allora, in questo primo esempio ho deciso di utilizzare un segnale per ogni uscita di ciascuna porta logica che abbiamo nel circuito. Allora, questo come primo esempio, poi vedremo un modo più compatto di andare a descrivere i circuiti. Allora, vedete che abbiamo come segnale end 0 out che va a indicare l'uscita della prima porta end, end 1 out, vale a dire il segnale prodotto in uscita dalla seconda porta end, il segnale not 0 out prodotto dalla prima porta not, il segnale not 1 out prodotto dalla nostra seconda porta not, quella relativa al segnale B. E vedete che li ho dichiarati di tipo STD logic perché sono tutte porte che operano non su vettori ma su singoli segnali logici. Dopodiché, dopo la parola chiave begin, iniziamo la descrizione del nostro architecture. Andiamo a dire che il segnale N0 out è uguale a A and B. Cioè andiamo a dire che l'operazione fatta dalla nostra prima porta logica è l'end tra A e B. Dopodiché andiamo a definire che cosa fanno le nostre porte NOT. Cioè andiamo a dire che NOT 0 out e NOT 1 out sono uguali rispettivamente a NOT A e NOT B. Andiamo poi a dire che cosa succede alla nostra uscita end 1 out che è uguale a NOT 0 out and not 1 out, vale a dire l'end logico tra not A e not B. Infine non ci resta che dire cosa succede al nostro segnale Z, che è la nostra uscita. Questo risulta essere uguale a end 0 out or end 1 out. In questo modo abbiamo descritto in modo completo il nostro circuito e la nostra architettura è finita. Ok, allora questo non è il modo più compatto di descrivere questa architettura, perché poi vedremo che tutto questo architettura può essere fatta senza utilizzare segnali e andando a scrivere una sola riga di codice. Però come primo metodo vediamo questo, cioè quello in cui a ogni porta logica è assegnato un segnale di uscita e poi andando a ritorno nel circuito andiamo a definire l'uscita in funzione di tutti i segnali. Vi ricordo che tutti questi segnali vengono valutati contemporaneamente. Non dobbiamo pensare che end0out viene valutato, vale a dire riceve il valore prima di end uno out solo perché è scritto prima nel nostro codice. No, essendo questa una descrizione hardware, tutti gli statement vengono valutati in parallelo, vale a dire in modo concorrente. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 22, che ci va a dire, a spiegare come si va a scrivere un test bench, vale a dire una entity che ci serve per andare ad applicare in modo opportuno ingressi al nostro comparatore e vedere quali sono le uscite prodotte. Allora, anche in questo caso dobbiamo andare a scrivere una entity VHDL. Vedremo poi che il test bench va scritto in un file a parte rispetto alla nostra descrizione precedente. Poi è buona norma tenere sia la nostra descrizione che il nostro test bench nella stessa cartella, di modo che non ci siano problemi in fase di compilazione e analisi. Allora, vediamo come si va a definire il nostro test bench. Allora, essendo un entity VHDL, le nostre prime due righe, vale a dire dichiarazione di libreria e package, sono sempre le stesse. Dopodiché, essendo una entity, dobbiamo dichiararla. In questo caso, però, dato che è una entity che ci serve a testare, cioè andare a validare una descrizione che abbiamo già fatto, non avrà un'interfaccia verso l'esterno, perché l'interfaccia verso l'esterno è già dato dal nostro componente che vogliamo andare a testare. Per cui l'unica cosa che si fa in un test bench è definire il nome della entity. In questo caso, entity comparator test bench is, non si mette niente, e poi end comparator test bench. A questo punto possiamo andare a definire l'architettura del nostro test bench. Allora, ovviamente la nostra architettura dovrà fare affidamento sia su segnali logici sia sul componente che abbiamo già definito prima. Allora, iniziamo a definire i segnali logici, che sono ovviamente A, B e Z di tipo standard logic, perché sono i segnali che noi dobbiamo porre in ingresso al nostro sistema da validare e quelli che dobbiamo leggere in uscita. Dopodiché dobbiamo andare a definire quali componenti vogliamo utilizzare. In questo caso il componente è il nostro comparator. È importante che questo comparator sia il nome della entity che abbiamo scritto prima e è necessario anche andare a riportare l'interfaccia di ingresso e uscita, vale a dire la nostra porta. Dobbiamo quindi copiare dal file precedente la definizione della nostra porta, dopodiché chiudere con end component. A questo punto possiamo iniziare la nostra architettura dopo il termine parola chiave begin. A questo punto dobbiamo utilizzare il nostro comparator. Andiamo a creare un'istanza di comparator tramite la sintassi u1 due punti comparator portmap abz. Allora, cosa vuol dire questo statement? Allora, questo statement vuol dire che noi andiamo a creare un oggetto U1, o meglio ancora un hardware U1 di tipo comparator, vale a dire con la entity che abbiamo definito prima, e andiamo a collegare alle sue porte A, B e Z i segnali A, B e Z di tipo standard logic che abbiamo definito nell'architettura. Cioè, andiamo a dire che il segnale A di tipo standard logic è connesso alla porta A di tipo input standard logic. Il segnale B di tipo STD logic è connesso alla porta B di tipo standard logic. Il segnale Z standard logic è connesso alla porta Z di uscita di tipo standard logic. A questo punto possiamo iniziare il nostro processo di test per il nostro test bench. In questo caso si scrive tb:process begin e si inizia a elencare le possibili combinazioni dei valori di input. In questo caso noi abbiamo due valori di input, due variabili di input, per cui avremo quattro possibili combinazioni, per cui vedete che A e B assegno 0. Dopodiché metto una parola chiave che si chiama wait for e il tempo per cui bisogna aspettare, vale a dire che vengono ad assegnati in questo caso a A e B contemporaneamente il valore logico basso e viene mantenuto per 10 nanosecondi. Dopodiché ad A e B vengono associati rispettivamente i valori 0 e 1. Questi valori vengono mantenuti per 10 nanosecondi. Stessa cosa per quanto riguarda la combinazione 1-0 e la combinazione 1-1. Infine si ha un wait finale per dire che non c'è nient'altro da fare. A questo punto è possibile terminare il processo di test e l'architettura del nostro test bench. Adesso vediamo in teoria come si fa a simulare i nostri progetti, di modo che avete anche delle slide che vi spiegano passo passo quali sono i comandi. Dopodiché, la lezione proseguirà con un video in cui vi faccio vedere proprio i passaggi, sia per quanto riguarda la simulazione di questo particolare progetto VHDL, sia di altri progetti VHDL molto simili a questo, ma con delle piccole migliorie, per cui, vedrete, diciamo adesso un pochino la teoria, ma poi vediamo in pratica anche un video che ci fa vedere come si fanno queste cose, di modo che se volete provare anche voi da casa a maneggiare questo tipo di file, potete farlo. Allora, per simulare progetti VHDL, adotteremo il software GHDL, in particolare useremo la versione 0.33. La scelta di questa versione è perché è quella, diciamo, più semplice da installare, che richiede meno componenti esterni. È una versione standalone, per cui installando semplicemente questa voi potete andare a compilare progetti VHDL. Esistono delle versioni successive, ma richiedono di andare a installare altri compilatori esterni, per cui sarebbe, diciamo, troppo dispendioso e vi richiederebbe troppo tempo. Per cui utilizziamo pure la versione 0.33 che va benissimo. Inoltre GHDL è un simulatore open source per il linguaggio VHDL e ci permette di simulare una qualsiasi architettura VHDL direttamente su un qualsiasi PC. Avremo diversi comandi principali che vanno lanciati dal prompt dei comandi. In particolare abbiamo l'opzione -S, che ci permette di andare ad analizzare il file solo da un punto di vista sintattico. Questo si usa magari quando si sta sviluppando un progetto VHDL, prima di lanciare la compilazione e la sintesi, si fa questo controllo di sintassi per vedere se ad esempio ci si è dimenticati un punto e virgola o se andate a scrivere un nome di entity sbagliato, così via. Si fa il controllo di sintassi perché tipicamente è più veloce che andare a fare la compilazione e sintesi completa del nostro progetto. Per andare a compilare invece si utilizza il parametro -a. Compila il nostro codice e ci crea quello che è il workspace, vale a dire un file binario che contiene la descrizione del circuito e degli altri strumenti che vengono poi utilizzati in fase di simulazione. Abbiamo poi la possibilità di specificare il parametro -e seguito dal nome dell'entità, che serve ad analizzare un'architettura e aggiungere al workspace creato precedentemente i file che permettono di simularla. Dopodiché abbiamo l'ultimo comando, che è quello che per effettuare la vera e propria simulazione, si chiama ghdl-r entityName, seguito da un parametro meno vcd, seguito da un nome di file.vcd, che serve a salvare le forme d'onda, vale a dire una forma grafica della nostra simulazione in un opportuno file VCD che viene poi utilizzato dall'altro strumento del corso, che è il software GTK Wave, che permette proprio di aprirci una finestra grafica con le forme d'onda. Passiamo alla slide 24, dove ci viene detto che innanzitutto per quanto riguarda GTK Wave usiamo la versione 3.3.100, che è quella perfettamente compatibile con GHDL 0.33. Usate questa versione così non ci sono problemi di compatibilità e tutto dovrebbe funzionare senza problemi. Per quanto riguarda l'utilizzo di questo software, basta scrivere GTK Wave seguito dal nome del file VCD precedentemente creato da GHDL, per cui a questo punto semplicemente si apre un'interfaccia grafica che ci mostra come è stata fatta la simulazione e soprattutto quali sono i risultati. Allora abbiamo poi nella slide 25 un semplice esempio che ci fa vedere come andare a simulare un semplice file, in questo caso ho pensato di avere un file che si chiama comparator underscore str vhdl. Dobbiamo prima di tutto compilare con il comando ghdl-a il nostro file vhdl che contiene la entity da simulare. Dobbiamo poi andare a fare la stessa cosa con il test bench, dopodiché dobbiamo andare a preparare i file per esecuzione di simulazione tramite il comando -e seguito dal nome della entity contenuta del test bench. Dopodiché ghdl-r nome della entity del test bench, poi -- vcd uguale nome del file vcd su cui salvare in forma grafica i risultati. Infine li visualizziamo con il comando gtkwave seguito dal nostro nome di file vcd che abbiamo precedentemente creato. A questo punto ci viene visualizzata una finestra come quella che vedete in slide 26, in cui abbiamo i nostri segnali di input che sono A e B e il nostro segnale di uscita Z. Vediamo ora alcuni dei principali costrutti che andremo a utilizzare nella nostra descrizione VHDL di progetti. In particolare vedremo due costrutti. Il primo è il costrutto whenElse, che viene utilizzato per definire il valore di un segnale in funzione di una condizione. La sintassi è quella che vedete riportata in slide, vale a dire a segnale viene assegnato il valore di espressione 1 quando si verifica when, cioè quando si verifica condizione 1, altrimenti else espressione 2, when condizione 2, else espressione 3. Abbiamo un vincolo, cioè che una catena di costrutti when else deve sempre terminare con una istruzione else incondizionata. Perché questo? Perché quello che noi stiamo de definendo è un blocco di hardware. Dobbiamo cioè dire sempre quale valore viene assunto da un segnale, per cui l'avere una catena when else che termina con una istruzione else incondizionata ci garantisce che nel caso nessuna delle condizioni precedenti sia verificata, venga attribuito un segnale al valore in uscita. Il secondo costrutto che vediamo è il costrutto with select, che può essere visto come costrutto alternativo al costrutto when else. Ha una sintassi molto semplice, si usa with, espressione, select, a segnale viene assegnato A when scelta 1, B when scelta 2, C when others, vale a dire al segnale viene assegnato il valore A quando l'espressione ha il valore di scelta 1, il segnale B quando espressione ha il valore di scelta 2, e così via. L'ultimo statement, vale a dire when others, va incluso qualora non vengano considerate tutte le possibilità. In realtà sappiate che è buona norma specificarlo sempre. Allora, adesso, dopo che abbiamo visto velocemente queste cose, andiamo a vederle un attimino in maniera più pratica con il video dove vi faccio vedere sia la simulazione del comparatore, sia la simulazione di altri semplici circuiti VHDL, alcuni dei quali faremo fanno uso del costrutto when else e with select.